Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 14ª puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di grandi storie. Oggi andiamo a Monza per una importantissima mostra che chiuderà il 26 febbraio. La mostra è dedicata a Henri Cartier-Bresson, che appunto ha il titolo di Henri Cartier-Bresson fotografo. La mostra, che è stata curata in origine dall'amico ed editore di Cartier-Bresson Robert Delpierre e realizzata in collaborazione con la fondazione Cartier-Bresson, è composta da 140 scatti che aiuteranno lo spettatore a immergersi nel suo mondo per scoprire il carico di ricchezza di ogni sua immagine, testimonianza di uomo consapevole dal lucido pensiero verso la realtà storica e sociologica. I suoi scatti colgono la contemporaneità delle cose e della vita, le sue fotografie testimoniano la nitidezza e la precisione della sua percezione e l'ordine delle forme. Diceva Cartier-Bresson, fotografare è riconoscere un fatto nello stesso attimo ed in una frazione di secondo e organizzare con rigore le forme percepite visivamente che esprimono questo fatto e lo significano. L'obiettivo del curatore della rassegna, Dennis Curti, che avremo tra poco in linea con noi, è far conoscere e capire il modus operandi di Henri Cartier-Bresson, la sua ricerca del contatto con gli altri nei luoghi e nelle situazioni più diverse, alla ricerca della sorpresa che rompe le nostre abitudini, la meraviglia che libererà le nostre menti, grazie alla fotocamera che ci aiuta ad essere pronti a coglierne e ad immortalarne il contenuto. E allora facciamo una brevissima pausa dalla regia e poi torniamo sempre qui su Mantova Eyes Radio Base con l'intervista a Dennis Curti. A tra poco. Bentornati a Mantova Eyes, siamo in linea con Dennis Curti, curatore della mostra fotografica Henri Cartier-Bresson fotografo. Allora, partiamo così dall'adolescenza, dalla gioventù insomma di Cartier-Bresson, dove lui si interessa principalmente di pittura piuttosto che di fotografia.
Sì, diciamo che Henri Cartier-Bresson ha avuto il privilegio, la fortuna di poter scegliere il mestiere. Lui giovanissimo inizia così ad essere molto affascinato dal cinema e dalla pittura, davvero due sentimenti, due passioni molto forti che comunque tenterà e tenderà ad approfondire e comunque a non abbandonare mai definitivamente. E a un certo punto si ritrova con questa Leica tra le mani e va in giro a provarla per Parigi, ed è nella zona della Gare Saint-Lazare quando si ritrova di fronte ad una situazione così molto divertente, di questo uomo che salta sulle pozzanghere e quindi scatta queste immagini. Poi quando torna a casa e sviluppa Rollino rimane davvero affascinatissimo da questa immagine, che poi prenderà il titolo di Gare Saint-Lazare, più nota come saltatore di pozzanghere, e da lì deciderà con questa fotografia di iniziare una sfida nei confronti della fotografia, passione che non abbandonerà in assoluto. Ed è abbastanza curioso che con questa immagine, che ovviamente è in mostra alla Villa Reale di Monza, anni dopo Cartier-Bresson teorizzerà in modo ambiguo e quantomeno frainteso tutta la vicenda del momento decisivo, perché quella fotografia che mostra un uomo che salta le pozzanghere in punta di piedi, che sembra camminare sull'acqua, in realtà è una foto tagliata, è una foto non stampata negativo pieno ed è una fotografia che anche in mostra noi esponiamo senza il classico bordo nero, che sta appunto invece ad indicare che non c'è taglio dal negativo e che la stampa è a pieno formato. Ed è un'immagine, come dire, che teorizza o che serve per teorizzare il momento decisivo, e la dimensione contraddittoria sta nel fatto che quando esce poi lo scrapbook, che è il famoso libro che Cartier-Bresson comincia a mettere insieme, perché c'è tutta la vicenda della mostra postuma, perché pensavano che lui fosse disperso in guerra, morto, e il MoMA di New York gli preparava una mostra a sua insaputa, poi riescono ad avvisarle, quindi lui si mette a lavorare, prepara questo scrapbook e lì sostanzialmente ci fa vedere che del saltatore di Pozzanghera esistono altri scatti, altre riprese, no? Come dire, il momento decisivo non è l'unico momento durante il quale tu puoi scattare una fotografia. Il momento decisivo è la capacità del fotografo di scegliere l'immagine giusta che poi diventerà definitiva, mentre invece nel mondo amatoriale soprattutto tutta questa vicenda è stata molto, appunto, fraintesa, scusate la ripetizione, perché è il fotografo bravo, è il fotografo che sa scattare velocemente, no? Paragonandolo un po', come diceva Michele Smargiassi, a un cowboy che riesce a centrare il dollaro lanciato in aria dal suo amico, centrandolo con un colpo di pistola, con una Colt, no? Allora è evidente che il bravo fotografo non è il fotografo veloce, ma è il fotografo cosciente, il fotografo capace di sviluppare dei progetti e di trasmettere un messaggio. Quindi, grazie a questa fotografia, la vita di Cartier-Bresson cambia. Lui sceglierà questo strumento al posto del cinema e della pittura, anche se poi su quest'ultima lui ci ritornerà quando deciderà poi di abbandonare la fotografia professionale, si dedicherà interamente al disegno e alla pittura.
Ecco, abbiamo parlato di questa fotografia interessantissima, vorrei chiederti questo. Io ho seguito un corso dove questa fotografia veniva vivisezionata a tal punto da dimostrare che la sezione A, il piede del saltatore cade sulla sezione aurea, mentre la ballerina che c'è alle sue spalle, il piede della ballerina che salta nello stesso modo ma inverso, cade dall'altra sezione aurea. Cose incredibili che fanno poi anche valutare in modo ancora più attento il ritaglio successivo da parte di Cartier-Bresson. Però allo stesso tempo Cartier-Bresson dice in una sua dichiarazione che queste vivisezioni di immagini a lui non piacevano. Ma allora questa sua composizione così incredibile era innata, era frutto dei suoi studi di arte? Cioè, dove sta il giusto modo di approcciarsi a una fotografia di questa importanza come quella di Cartier-Bresson, compositivamente parlando?
Allora, vabbè, Cartier-Bresson era un pittore di natura, voglio dire, ha sempre studiato la storia dell'arte, ha sempre frequentato la pittura, il disegno, il cinema, è stato assistente di Renoir. Insomma, voglio dire, è ovvio che una logica di composizione gli appartenesse, è evidente, no? Del resto Cartier-Bresson è un fotografo che dice: noi vediamo soltanto quello che conosciamo, le cose che non conosciamo non le possiamo vedere. Dopodiché tutte queste vicende sulla composizione aurea, eccetera, secondo me, ma credo anche secondo il buon Henri, sono baggianate, cioè sono, come dire, la fotografia spesso è anche il frutto di del caso. In questo caso, scusate ancora la ripetizione, è magari un caso cercato, ma Cartier-Bresson si accorge dopo della presenza di un manifesto che in qualche modo ci ricorda e ci riconduce allo stesso gesto dell'uomo che salta le pozzanghere. Ma davvero è assolutamente il caso, e Cartier-Bresson su questo, come dire, ci contava, perché era un fotografo che sapeva aspettare e che sapeva andare incontro alle cose e che sapeva che prima o poi qualche vicenda sarebbe accaduta. È il caso di molte fotografie dove lui decide di aspettare che la figura passi in quel momento, e questa può essere una figura umana, può essere una bicicletta, può essere un animale, può essere un treno, no? Ed è importante, perché nelle fotografie di Cartier-Bresson mi pare di poter dire che accade sempre qualcosa, non sono mai fotografie di pura osservazione, c'è sempre una dimensione dinamica, c'è sempre una carica umana, c'è sempre una carica forse anche etica, no? Però questa è la grandezza di un fotografo che sentiva. C'è un certo punto della fotografia che Cartier-Bresson scatta mentre sta ritornando dalla guerra, e questo me lo raccontava proprio Ferdinando Scianna, che è stato l'allievo prediletto di Cartier-Bresson, dove in mezzo a, cioè, sono gli anni della liberazione, si aprono per fortuna i campi di concentramento, in una piazza di una città francese, mi pare, adesso scusate non me lo ricordo con esattezza, non ho davanti a me il catalogo, viene riconosciuto un collaborazionista del regime nazista, e c'è una signora che le urla all'orecchio e comincia, parte il braccio per darle un ceffone, no? E Cartier-Bresson in quel momento lì era dietro la macchina da presa, perché stava girando questo documentario intitolato Il Ritorno, no? E a un certo punto, in modo quasi nervoso, ma il nervosismo, come dire, era una caratteristica forte di Cartier-Bresson, era soprannominato il gran nervoso lui dentro la Magnum, e dice al suo assistente: tieni tu la macchina da presa perché devo fare una fotografia. E il suo assistente gli dice: vabbè, sei sempre il solito, ma cosa scatti una fotografia? Qui stiamo riprendendo e avrai il fotogramma. E lui ha detto: no, noi quel fotogramma non ce l'avremo, qui serve una macchina fotografica. Infatti il pubblico potrà notare che il film c'è, il documentario c'è in mostra, ma quel punto di vista non c'è, perché Cartier-Bresson era un fotografo, come dire, che sapeva esattamente che cos'era il punto di vista. È questo che lo fa, come dire, un grande fotografo, al di là della consapevolezza, al di là della capacità compositiva innata, che evidentemente appartiene a molti autori che ho la fortuna di conoscere, con i quali collaboro quotidianamente. Ma è un problema di punti di vista, questo era l'atto distintivo di Harry.
Allora noi ci fermiamo proprio per una piccola pausa e torniamo tra pochissimo con Mantovise. Bentornati a Mantovise, siamo sempre in linea con Dennis Curti, curatore della mostra fotografica Henri Cartier-Bresson, fotografo. Dennis, sulla fotografia del saltatore di Pozzanghera, ecco, diciamo così, ma in generale tutte le fotografie di Cartier-Bresson in quel periodo. Il grande dilemma del momento decisivo, lo hai spiegato, in realtà è stato il momento decisivo, è stata un'invenzione a causa di un incidente di traduzione, no? Perché il libro di Cartier-Bresson si chiamava Image à la Suvette, ma poi venne tradotto in inglese in The Decisive Moment.
Sì, sì, esattamente. Insomma, questo lo spiegavo un po' prima, è una vicenda, come dire, che diventa comoda perché è semplifica. La semplificazione è un fatto, come dire, di comodo, no? E quindi è molto meglio dire che a prendere ad esempio, no, un'immagine può essere realizzata soltanto quando l'occhio, il cuore e la mente sono sulla stessa linea di mira. Ora, questo Harry l'ha detto, ma voglio dire, ha detto tante cose e il contrario di tutto. In mostra questo per fortuna risulta evidente, ma, come dire, soltanto gli stupidi non cambiano idea, e Cartier-Bresson per fortuna cambiava idea, cambiava opinione, si adeguava ai tempi. Cioè, voglio dire, questo fotografo nel 1947, insieme ad altri tre amici, tra i quali Robert Capa, fonda un'agenzia che ancora oggi è a capo di un linguaggio fotografico, e si chiama Magnum, ed è dal 1947 che questa agenzia, come dire, detta le regole, no? E quindi, voglio dire, questa sua grande consapevolezza nei confronti della fotografia non può essere la banalità del momento decisivo, come dire, nel quale possono credere soltanto, lasciatemelo dire, i boccaloni, no? Cioè, o noi ci mettiamo d'accordo sul fatto che Cartier-Bresson ha avuto fortuna per 40 anni, oppure decidiamo che il momento decisivo è una bufala. io sono naturalmente per la seconda.
Ecco, in questa epoca di post verità, di smascheramenti di bufala, oggi ne smascheriamo un'altra e la cosa mi piace molto. Allora, proprio parlando di questo punto cardine della sua carriera, la nascita della Magnum, io mi sono sempre sorpreso di una cosa. Cartier-Bresson è stato un fotogiornalista straordinario anche per i suoi grandi servizi, eppure le sue foto più famose risultano, per così dire, degli scatti singoli, e magari sono meno conosciuti quei grandi reportage straordinari che lui realizzò poi proprio per o attraverso, insomma, la Magnum. Come ci si può spiegare questa cosa?
Ma io, diciamo, ho un'opinione abbastanza particolare su questa vicenda. Intanto penso che, allora, per me è stato un grande privilegio e preciso non tanto curare la mostra, ma adattarla, perché adattarla allo spazio espositivo di Villa Reale, perché la mostra Henri Cartier-Bresson Photographe è una mostra concepita da Robert Delpierre e da Cartier-Bresson stesso, e quindi è giusto restituire a Cesare ciò che è di Cesare. Uno. Due. Per me è stata un'occasione strepitosa, perché mi sono rimesso a studiare il lavoro di Cartier-Bresson, mi sono guardato a fondo lo scrapbook editato in Italia da Contrasto, un libro bellissimo, preziosissimo. Dopodiché è chiaro che si conoscono di più le icone, no? In un momento storico in cui, voglio dire, le immagini valevano come la televisione, anzi prima ancora più della televisione, quindi ci sono delle immagini che noi, come dire, facciamo fatica a dimenticare, e anzi noi ricordiamo per immagini. La riflessione che facevo recentemente proprio sul mio giornale era della difficoltà della fotografia contemporanea nel donarci delle immagini che diventano icone, perché le immagini di oggi non hanno tempo, non fanno in tempo ad accumulare tempo, e non è un gioco di parole, è una riflessione che ha a che fare con la velocità della comunicazione. Le immagini di Cartier-Bresson, le immagini della Magnum, che sono note, voglio dire, come immagini singole, se noi, voglio dire, togliamo il lavoro di Eugene Smith, che lavorava per sequenze, che lavorava per esse, anche le immagini degli altri grandi fotografi di Magnum, come dire, risultano essere immagini singole. Poi, accidenti, se si va in profondità si scopre che Cartier-Bresson era uno che sapeva invece raccontare delle storie in modo veramente stupefacente, era un narratore instancabile, un grande viaggiatore, era uno che tendeva ad approfondire le sue storie. Poi è evidente che il mercato e che il mondo va in un'altra direzione, ma però anche questa, come dire, è una semplificazione, no? Il lavoro di Cartier-Bresson andrebbe, se uno ha visto la mostra che c'era al Pompidou un paio d'anni fa, capiva che era un fotografo non solo di immagini singoli. Dopodiché è vero che lui interessava anche lo scatto singolo, assolutamente.
Allora facciamo un'altra brevissima pausa e poi torniamo sempre con Dennis Curti. A tra poco. Bentornati a Mantovice. C'è una cosa, Dennis, che volevo chiederti, perché a me ha sempre affascinato la forse lucida follia con cui Cartier-Bresson va a fotografare i funerali del re d'Inghilterra, e in realtà l'incoronazione, scusate, del re d'Inghilterra, e poi in realtà lui non fotografa l'incoronazione, ma fotografa la gente. E questa è una cosa che mi ha colpito, perché lui rivolge l'obiettivo sulla gente, e forse questo è stato un po' il suo sempre segno distintivo, così come lo è stato di altri grandi fotografi francesi, suoi grandi amici, come potrebbe essere Doisneau. Ecco, forse la gente, il quotidiano è stato un suo marchio distintivo per tanto tempo?
Ma devo dire che forse questo è un marchio distintivo di moltissimi fotografi di Magnum. Io ho avuto il piacere di organizzare la mostra di René Burri alla Casa dei Tre Oci di Venezia, terminata da poco, e abbiamo ospitato il figlio di René Burri, che ci ha lasciato nel 2014, e la moglie, la vedova, e che ci raccontavano delle storie pazzesche di come René, inviato a fotografare l'inaugurazione istituzionale della città di Brasilia, si andava poi sulle montagne perché aveva incontrato dei contadini che lo affascinavano molto e andava a raccontare delle storie che stavano esattamente dall'altra parte, per poi dedicarsi sicuramente un reportage approfondito, ma la storia di Robert Capa, voglio dire, non è la curiosità, no? è questa vicenda per cui non esistono le foto belle o brutte, esistono solo le foto prese da vicino o da lontano, e quando Robert Capa salta su una mina è perché, accidenti, vuole fotografare gli sminatori di fronte non di spalle, no? E questo gli costa la vita perché commette un atto piuttosto azzardato. Insomma, Magnum si sono definiti, autodefiniti come una grande famiglia molto litigiosa, come in tutte le famiglie. Quindi fotografi assolutamente indisciplinati che hanno scelto una modalità di mettersi insieme, che appunto è quella della cooperativa, dove ognuno conta per uno, no? Dove il mio voto è uguale agli altri, non c'è nessuna delega di rappresentatività, e ancora oggi quel modello apparentemente funziona. Poi bisognerebbe tentare di approfondire, ma questa vicenda dell'autonomia di gestione, dell'autonomia del linguaggio è quella che ha sempre caratterizzato questi fotografi, che ovviamente lavoravano per i giornali, erano molto interessati a lavorare per i giornali, ma che uno come Hugh Smith, come dire, esce da Life sbattendo la porta perché non vogliono pubblicare le sue fotografie con le didascalie che aveva scritto lui, oppure con dei tagli che erano dei tagli scelti dai grafici e non i tagli scelti da Hugh Smith stesso, insomma.
Siamo in chiusura, allora ti chiedo, entriamo nel merito della mostra, quale migliore scenario per delle fotografie di questo tipo che la Villa Reale di Monza?
Ma devo dire che per me, anche qua per la terza volta lo ripeto, è un grande privilegio lavorare in spazi così belli. Mi ritengo molto fortunato. A Capri lavoro nella Certosa di San Giacomo, a Venezia alla Giudica, alla Casa dei Tre Oci, a Monza alla Villa Reale. Una ristrutturazione, devo dire, bellissima, rispettosa della storia e del passato di questo meraviglioso edificio. Un allestimento che consente al visitatore di godere di queste oltre 130 fotografie in bianco e nero in modo corretto, con una buona illuminazione, senza riflessi, con molte informazioni e con un approccio ancora una volta rispettoso dell'autonomia di questo grande fotografo e di questo grande editore Robert Delpier, con il quale aveva disegnato una mostra. È una sequenza, che non si muove in senso geografico o in senso cronologico, è davvero un flusso continuo di emozioni veramente notevole. Ecco, io consiglio a tutti di andare a vedere la mostra, ma non è una pubblicità, non è piaggeria, lo dico perché davvero mi sono convinto di aver fatto un ottimo lavoro, insomma.
Beh, guarda, noi raccogliamo sicuramente il tuo invito, tanto che domenica 19 febbraio organizzeremo con la nostra associazione dei frammenti di fotografia una visita guidata, un pullman per andare a vedere la mostra. Ti chiedo un ultimo accenno per questo mito, Robert Delpier, che è veramente un mito dietro ai miti e di cui troppo poco spesso si parla.
Bob Delpier ha sempre lavorato, come dici tu, al fianco dei fotografi, e quindi un po' nell'ombra, ma è stato l'editore forse più innovativo che noi abbiamo avuto, è stato l'editore che più di altri ha dato il grande privilegio, che ha sempre rispettato, no? la fotografia, le fotografie vengono messe in pagina in virtù del fatto che sono delle fotografie, che sono delle immagini, non in virtù dell'esistenza di un foglio che ha un certo formato e che deve avere un certo taglio. E ha insegnato moltissimo da questo punto di vista, ideando delle collane economiche e quindi proponendo un'idea di una fotografia fortemente democratica e accessibile a tutti.
Grazie, grazie mille Dennis per essere stato con noi.
È un piacere.
E noi ci sentiamo tra pochissimo sempre con Mantovice. A tra poco.
Bentornati a Mantovice, siamo in chiusura, qualche consiglio sui prossimi appuntamenti della settimana. Oggi alle 20.45 al Teatrino di San Luigi a Castel Goffredo verrà proiettato in collaborazione col Circolo Fotografico Il Castello il film Il Sale della Terra, il grande omaggio di Wim Wenders a Sebastião Salgado, veramente da non perdere. E poi vi ricordo, lo avevamo già annunciato ma ve lo ricordiamo, che domani mercoledì alle 21 a Piazza Lunga Cultura a Suzzara ci sarà l'incontro con Gabriele Michalizzi, lo ricordiamo, il fotografo che ha vinto Master of Photography. Bene, vi ricordo che per restare in contatto con noi e per ricordarvi un po' tutti questi appuntamenti potete venirci a trovare su Facebook, sul gruppo di Radio Base, sul gruppo di Mantovice, oppure scriverci all'email mantovice@gmail.com. In chiusura un ringraziamento, abbiamo dedicato due puntate alla street photography e sono state due puntate ascoltatissime sia sul sito Radio Base sia sulla piattaforma Mixcloud all'indirizzo www.mixcloud.com/mantovice, dove poi potete trovare anche tutte le altre puntate delle prime tre stagioni. Ebbene, un ringraziamento d'obbligo va a tutti gli amici ospiti del convegno di Treviso che hanno dato poi la possibilità di utilizzare le registrazioni, e in particolare il gruppo Fotografi di Strada che a seguito della nostra trasmissione ha poi realizzato un'interessante riflessione che sul loro sito, sul loro blog, che vi invito caldamente ad andare a leggervi. È davvero tutto, noi ci sentiamo martedì prossimo alle 18 dopo il GR, sempre con Mantovice, ovviamente solo su Radio Base. A martedì!
Mantovice, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.